Modem.
Abbiamo sempre espresso il nostro completo e incondizionato sostegno a tutte le misure adottate dal governo russo e dal presidente Putin. Colgo ancora una volta l'occasione per affermare che saremo sempre al fianco della Russia, in prima linea nella lotta per l'indipendenza e contro l'imperialismo.
When you see Kim Jong-un vowing to provide full unconditional support for Russia's.
Quando si vede Kim Jong-un pronto a fornire un appoggio totale alla sedicente sacra lotta per difendere gli interessi della sicurezza, e non è ciò che Putin sta facendo in Ucraina, questo è preoccupante. Stessa cosa per l'incremento della collaborazione, del probabile trasferimento di armi fra i due paesi, ciò che rappresenta una violazione di numerose risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU, e noi siamo pronti ad adottare nuove sanzioni.
Le dichiarazioni del leader nordcoreano Kim Jong-un e del portavoce del Dipartimento di Stato statunitense Matthew Miller a margine dell'incontro fra i presidenti di Russia e Corea del Nord avvenuto l'altro ieri nella Russia orientale. Che cosa ci dice questa promessa di mutuo soccorso stretta tra Vladimir Putin e Kim Jong-un sulle debolezze e sui punti di forza di entrambi i paesi? Come si inserisce nel contesto strategico e geopolitico dell'Asia Pacifico e quale ruolo potrebbe essere chiamata a rivestire la Cina? Buongiorno dalla redazione di Modem con Agata Galfetti in conduzione e Paolo Dell'Oca alla regia del programma. Partiremo dunque da questo incontro storico di due giorni fa anche per fare il punto della situazione sulla guerra in corso in Ucraina. Allora saluto innanzitutto i miei ospiti, Pietro Batacchi, direttore della rivista italiana di difesa e analista militare. Buongiorno.
Buongiorno.
Con uno sguardo all'Asia orientale saluto Guido Alberto Casanova, ricercatore per l'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Benvenuto a Modem.
Buongiorno, grazie dell'invito.
E buongiorno anche a Mario Del Pero, professore di storia delle relazioni internazionali all'Istituto di Scienze Politiche di Parigi. Buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Pietro Batacchi, inizio da lei. La Russia dunque accetta il mutuo soccorso della Corea del Nord, uno stato soggetto da 17 anni a sanzioni ONU, volute tra l'altro a suo tempo anche dalla stessa Russia, anche se poi Cina e Russia poi hanno chiesto un allentamento e hanno mantenuto comunque un appoggio a Pyongyang. Questo avvicinamento cosa ci dice delle difficoltà in cui si trova Mosca al momento?
Ma ci dice innanzitutto una cosa, che questa è una guerra, la guerra in Ucraina è una guerra ad alta intensità, di lunga durata, che mette molta pressione sui sistemi industriali dei due contendenti. Da una parte c'è l'Ucraina che in qualche modo può contare sul supporto sistematico e costante dell'Occidente e soprattutto degli Stati Uniti d'America, che garantisce alimentazione in termini di sistemi d'arma, in termini di appoggio a livello di intelligence, di ricognizione, in termini di logistici, di munizionamento e così via. E la Russia ovviamente deve tenere testa a questo sistema, no? Deve tenere testa a tutto l'Occidente nel suo complesso, alla NATO, per cui probabilmente il suo complesso militare industriale, che non è così derelitto come si diceva l'anno scorso, però non è neanche capace da solo di tenere testa, appunto, come dicevo prima, all'Occidente, ha bisogno di aiuti dall'esterno, per cui tutto quello che può venire da fuori ben venga. E qui entra in gioco l'Iran, le forniture dei droni, un settore in cui la Russia era drammaticamente indietro, insomma, i primi mesi di questo conflitto lo hanno dimostrato, e grazie al supporto dell'Iran, che ha consentito alla Russia di impiantare una capacità di produzione produzione di droni in casa di quella tipologia lì, si sono visti alcuni progressi. E da questo punto di vista Kim può fornire tutta una serie di cose che ai russi fanno comodo, insomma munizionamento, si sfrutta in questo caso la comunanza dei calibri tra i due arsenali, che sono entrambi di origine ex sovietica, munizionamento e soprattutto probabilmente anche missili balistici a corto e medio raggio, che sono una capacità, una specialità, una sorta di specialità della casa nordcoreana. Insomma, abbiamo visto i progressi che ha fatto il programma balistico nordcoreano negli ultimi anni, ed è una capacità questa della balistica che la Corea del Nord ha proliferato, ha esportato in tanti paesi, dal Pakistan allo stesso Iran, alla Siria e così via. Quindi diciamo ci sono tutti i presupposti perché l'aiuto di Kim sia gradito a Mosca, e Kim può ricevere tante cose.
Esatto, proprio lì volevo arrivare, un accordo win-win, perché anche Kim Jong-un dal canto suo ci guadagna, si è detto, in derrate alimentari, gas e petrolio, e spera di poter avere accesso anche a tecnologie russe satellitari o sottomarine. Quest'ultima cosa le chiedo, è plausibile?
In Corea del Nord c'è un programma spaziale che al momento ha registrato una serie di fallimenti e che al momento non sta dando i risultati voluti, e da questo punto di vista i russi possono fornire assistenza. C'è un programma per costruzione di sottomarini, i nordcoreani hanno varato proprio la settimana scorsa un nuovo sottomarino lanciamissili balistici, i russi in questo caso possono dare assistenza, possono fornire tutta la loro esperienza. Non dimentichiamoci un aspetto particolare, e chiudo, che gli stessi russi sono stati molto importanti per gli sviluppi del programma subacqueo per costruzioni sottomarini cinese. Insomma, l'assistenza degli uffici di progettazione russi allo sviluppo di sottomarini da parte della Cina è stata importante ed è stata consistente soprattutto in determinate fasi, ecco.
Più tardi intendo tornare anche sugli effetti che forse vedremo sul terreno di guerra, prima però vorrei coinvolgere anche gli altri ospiti. Mario Del Pero, questo incontro, questo avvicinamento tra Russia e Corea del Nord, in che misura preoccupa l'Occidente?
Ma io credo lo preoccupi per due ragioni. Il primo è perché toglie dall'isolamento la Corea del Nord, un processo che è nato da un po' di tempo ma che si manifesta in forma, come dire, concreta e così visibile in questa occasione. Isolare la Corea del Nord, renderla soggetto a un sistema di sanzioni che ne contengano in una certa misura le velleità revisionistiche in Estremo Oriente, è un obiettivo storico degli Stati Uniti e dei loro alleati, perseguito con metodi diversi e con esiti e risultati altalenanti, che però viene messo in discussione. Il secondo elemento, per quanto riveli a mio modo di vedere una fragilità, una debolezza della Russia, ecco, che si affida a queste forniture militari o cerca di affidarsi a queste forniture militari nordcoreane, mostra anche un processo di frammentazione dell'ordine globale che in una certa misura gli Stati Uniti stessi hanno sollecitato, stanno sollecitando, con una volontà di disaccoppiare la loro economia da quella cinese, con la volontà di promuovere forme più aggressive di contenimento della Cina in Estremo Oriente, però un processo di frammentazione dell'ordine globale problematico a molteplici livelli e soprattutto credo pericoloso, perché alimenta e acuisce una volatilità che mi sembra essere il tratto caratteristico del sistema internazionale corrente, una volatilità che rende i rischi, alza la soglia del rischio, rimettendo nel gioco politico-diplomatico uno stato paria come la Corea del Nord, dà degli strumenti ulteriori alla Corea del Nord per sfidare, diciamo così, gli equilibri in estremo Oriente e sulla penisola coreana. Quindi non credo ci sia la costituzione di un asse solido politico-diplomatico che è cementato di fatto solo da reciproci bisogni, da un certo opportunismo reciproco nel caso specifico, però è indicativo quanto sta avvenendo di una frammentazione problematica a molteplici livelli e io credo oggettivamente pericolosa.
E su questo punto rilancio anche Guido Alberto Casanova, entra in gioco il ruolo della Cina. Da un lato Russia e Corea del Nord auspicherebbero un asse a tre per contrastare appunto la potenza dell'Occidente, dall'altro la Cina ha la necessità di preservare la globalizzazione, la propria economia. Diciamo che forse Pechino preferirebbe defilarsi, ma non può.
Sì, certamente la posizione della Cina nel summit di questi giorni tra Kim Jong-un e Putin è stata una posizione molto silenziosa. Proprio l'altro giorno leggevo il comunicato del Ministero degli Esteri cinesi che commentava che i rapporti tra Corea del Nord e Russia sono appunto dei rapporti bilaterali in cui la Cina non metterà, su cui non si vuole esprimere, però è chiaro che traspare una certa irritazione da questo, dalle reazioni che abbiamo visto a Pechino, anche perché ricordiamo Pechino è l'unico alleato di trattato che ad oggi ha la Corea del Nord. La Russia fino a pochi mesi fa in realtà era sì un amico del regime di Pyongyang, ma era anche un amico che era molto assenteista, diciamo, perché non aveva avuto intenzione di compromettere i rapporti con la molto più industrialmente e tecnologicamente sviluppata Corea del Sud, e nelle questioni della penisola coreana era sempre rimasta un filino indietro rispetto alle altre potenze come appunto Stati Uniti o Cina o allo stesso Giappone. Quindi il fatto che la Russia stia entrando sempre più potentemente in Corea del Nord per Pechino è certamente un elemento da tenere in stretta considerazione, perché oltretutto mette assieme un fronte di due paesi con profondi risentimenti anti-occidentali. E al centro dell'amicizia di questa rinnovata amicizia, di questo diciamo asse in costruzione, ci sono scambi militari di armamenti e tecnologie, appunto, dicevamo prima, missilistiche o sottomarine, e il cui risvolti, se questo appunto questo scambio dovesse andare a buon fine, sarebbero estremamente poco benvenuti a Pechino, perché nel momento in cui la Russia decidesse di concedere le tecnologie per i lanci spaziali della Corea del Nord e viceversa la Corea del Nord fornisse gli armamenti che alla Russia servono in Ucraina, gli esiti, diciamo, di questo scambio sarebbero più tensione nella penisola coreana e un aumento ulteriore aumento delle tensioni nel conflitto in Ucraina. Quindi sono due dossier su cui in questo momento la Cina non è interessata a vedere alzare le tensioni, perché sarebbero due dossier in cui ovviamente Pechino e Washington sono agli antipodi, e in questa fase non è l'interesse di Pechino quello di ritornare a una fase di profondo conflitto con gli Stati Uniti, come invece è avvenuto l'anno scorso. Quindi Pechino guarda questo avvicinamento come un avvicinamento a cui ovviamente insomma, è preoccupante dal suo punto di vista, però è anche un avvicinamento da due paesi relativamente amici, perché appunto la Russia e la Cina negli ultimi anni hanno stretto fortemente i rapporti. Ricordiamo tutti il famoso summit tra Putin e Xi Jinping proprio alla vigilia della guerra in Ucraina, in cui si diceva che l'amicizia tra i due paesi è un'amicizia senza limiti,
forse qualche
e
limite
anche la Corea del Nord.
Forse qualche limite c'è, la Cina, magari Mauro Del Piero ritiene anche lei che viva con tormento questa sua voglia di neutralità.
Si trova in una condizione oggettivamente difficile, che si lega anche a questi scricchioli molto marcati della sua economia. La Cina di tutto credo ha bisogno meno che di ulteriore instabilità e frammentazione. Credo che la Cina spinga tutti quei numerosi e diversificati interessi economici a sostenere una globalizzazione che oggi gli Stati Uniti in una certa misura vorrebbero, non dico smantellare, ma ripensare, togliendo la Cina da tanti stadi iniziali e intermedi delle catene globali del valore, nel convincimento che ciò dia un potere di condizionalità e di influenza alla Cina. La Cina vuole, non vuole instabilità, al contempo la Cina non poteva permettersi un anno fa una pesante sconfitta russa in Ucraina per tutta una serie di ragioni, e la Cina si ritrova di fronte degli Stati Uniti che, al di là delle dichiarazioni di Blinken e di Biden, sembrano decisamente impegnati a promuovere un'azione più robusta finalizzata anche al contenimento delle ambizioni cinesi, finalizzata anche a rafforzare, diciamo, una struttura securitaria nell'Asia Pacifico, che è deficitaria per tanti aspetti, che non conosce quelle forme di integrazione e di istituzionalizzazione che abbiamo sull'area pacifica, e quindi la Cina vorrà, tutto vuole meno che tensioni, e per le ragioni che giustamente illustrava Casanova, questo ravvicinamento tra Russia e Corea del Nord pone dei problemi evidenti anche a Pechino.
Pietro Batacchi, forse non in chiave propriamente anticinese, ma è emblematico che il primo viaggio di Kim Jong-un fuori dal paese dal 2019 sia avvenuto in Russia e non in Cina. Lei come la vede?
Ma sostanzialmente c'è una ragione di fondo, che il 24 febbraio 2022 il sistema internazionale è cambiato completamente nelle sue logiche, quelle dinamiche che ben ricordavano prima Casanova e Del Pero, quella prudenza cinese, quella voglia comunque di tenere in piedi il sistema, di garantirne la stabilità, di continuare a godere dei benefici della globalizzazione, sostanzialmente non esiste più, o quantomeno si sta decomponendo nei suoi fondamenti, con gli shock che la guerra ha provocato, con gli shock che prima della guerra aveva provocato la pandemia, appunto sulle catene del valore, sulla supply chain globale. Io vedo un processo che, a mio avviso, potrebbe essere anche irreversibile, o quantomeno un processo che è nei fatti di consolidamento dell'ordine internazionale, come diceva il professor Del Pero, su grandi poli il cui obiettivo, grandi spazi geopolitici, per tornare a un'immagine di sapore che ricorda in qualche modo Carl Schmitt, grandi spazi geopolitici in cui si ricerca l'autosufficienza, in cui si ricerca il controllo delle catene di fornitura. Insomma, questo mondo è un mondo molto frammentato, molto pericoloso, per cui anche quelle forme di governance, anche non scritte, che non c'erano prima, si stanno molto allentando. Insomma, ha fatto impressione vedere un incontro in pompa magna così tra Putin e Kim qualche anno fa, non sarebbe stato possibile in queste forme, perché appunto il mondo era diverso, il mondo si illudeva ancora di poter godere dei benefici della globalizzazione. L'Europa continuava, anche dopo il 2014, dopo l'annessione della Crimea da parte della Russia, continuava a cullarsi nell'idea di poter continuare, come se nulla fosse, la propria partnership strategica con la Russia, che insomma si era consolidata nel corso degli anni. Insomma, quando si parla quando si parla dei rapporti tra Italia e Russia, no, come se fossero un'invenzione di Berlusconi o Salvini, insomma, ci si dimentica che la Fiat aprì la fabbrica di Togliattigrad in Russia, se non sbaglio, a fine anni 60. Insomma, quindi la partnership strategica tra Russia e Europa e Italia, soprattutto Italia e Germania, c'era sempre stata. Ecco, tutto questo oggi non c'è più. L'aggressione russa all'Ucraina ha cambiato le regole del gioco, ha cambiato il sistema, e il sistema deve trovare un nuovo equilibrio. Non è detto che lo possa trovare anche successivamente, lo debba e lo possa trovare successivamente in maniera, in termini pacifici, perché comunque l'equilibrio in Asia Pacifico è molto delicato. Per certi aspetti, se guardiamo bene, la Cina non ha alternative a stringere rapporti sempre più forti, ecco, con la Russia, con la Corea del Nord e così via, perché è sostanzialmente circondata da alleati e partner degli Stati Uniti d'America.
Esatto, volevo proprio andare su questo punto ancora con il professor Mario Del Pero. Gli Stati Uniti hanno già annunciato un inasprimento delle sanzioni nei confronti della Corea del Nord, se questa dovesse fornire armi alla Russia. A questa minaccia poi ha fatto eco anche la Corea del Sud, e forse vale la pena ricordare come Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone siano allineati dopo gli incontri del mese scorso a Camp David. Quanto è forte questo allineamento e quanto può influenzare, controllare quell'area, l'Est Pacifico?
Allora, credo che si stia consolidando, si stia rafforzando. Gli Stati Uniti stanno facendo uno sforzo da alcuni anni, anche prima dell'inizio della guerra in Ucraina, per mettere in rete un sistema di alleanze che dominano nell'Asia Pacifico, che però non ha quel carattere multilaterale e altamente istituzionalizzato che ha l'ordine securitario transatlantico. Per semplificare, ci sono tante alleanze bilaterali, alcune storiche, quella col Giappone, quella con la Corea del Sud, le Filippine, ci sono tante alleanze bilaterali che gli Stati Uniti hanno nella regione, alleanze che impongono agli Stati Uniti di fornire delle garanzie di sicurezza, sono i fornitori di sicurezza, e gli Stati Uniti stanno cercando di metterle in rete, queste alleanze bilaterali o minilaterali, per creare forme di integrazione nell'ambito della sicurezza, nell'ambito militare più profonde, e per estendere appunto le garanzie che gli Stati Uniti danno. A lungo gli studiosi hanno sottolineato come questa egemonia nell'ambito della sicurezza, un'egemonia securitaria statunitense, negli ultimi decenni è andata accoppiandosi a una crescente egemonia economica, commerciale cinese. Scambi commerciali con la Cina, investimenti diretti cinesi sono cresciuti molto, e tra le due si sosteneva nella fase buona dei rapporti sino-statunitensi ci fosse quasi una complementarità, perché quell'ordine securitario statunitense garantiva una stabilità e conteneva potenziali tensioni regionali, garantiva una stabilità di cui beneficiava anche la Cina, la crescita economica della Cina. Oggi non è più così, perché questo ordine securitario statunitense centrico, americano centrico, diciamo così, questo ordine sembra piegarsi sempre di più in chiave anticinese. Anche il viaggio di Biden in Vietnam dopo Camp David è lì a mostrarselo. C'è un tentativo di rafforzare le relazioni tra Stati Uniti e alleati regionali e di integrarle tra di loro in funzione chiaramente anticinese. Adesso Biden può dire tutto quel che dice, come quel che ha detto in Vietnam, ma è chiaro che la ragione fondamentale è prima di tutto contenere la Cina o limitarne le ambizioni regionali di potenza.
Guido Alberto Casanova, siamo di fronte, lo abbiamo sentito, un compattamento di fronti, però non è giusto forse parlare di escalation, ma dall'altro lato una distensione pare quasi impossibile. C'è un problema al suo microfono, non riusciamo a sentirlo?
Eccomi qua, ecco. Scusate. Come diceva bene il professor Mario Del Pero, è vero che stiamo osservando a un compattamento minilaterale di gruppi, cioè abbiamo visto a metà agosto il summit di Camp David negli Stati Uniti, in cui sotto le auspici del presidente Biden, Giappone e Corea del Sud, dopo più o meno quasi 5 anni di ostilità, hanno ripreso un normale rapporto diplomatico e economico. In sostanza, uno dei problemi importanti che stanno dietro all'approccio statunitense, cioè al vecchio approccio statunitense, che legava appunto a doppio filo i singoli paesi con gli Stati Uniti senza legarli a rete, era che spesso questi paesi tra di loro non si fidavano. Il Giappone rimane tutt'oggi la bestia nera per una parte della società sudcoreana, e il fatto che l'attuale presidente conservatore della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, stia provando a superare questo retaggio dell'ostilità passata è un elemento molto significativo di come si possano evolvere i rapporti di forza nel Pacifico. Abbiamo giustamente da un lato la Russia e la Corea del Nord che stanno provando a compattare un fronte antioccidentale, per il momento attorno allo scambio di armi e a una retorica pesantemente antioccidentale. Abbiamo sentito l'altro giorno cosa dicevano Kim e Putin sulla guerra giusta in Ucraina, e dall'altra parte abbiamo invece un fronte occidentale che prova a serrare i ranghi con il Giappone, che che stringe i rapporti militari con la Corea del Sud e gli Stati Uniti, che li stringe con l'Australia, ci sono prove di avvicinamento anche all'India, quindi esiste un arco delle democrazie in qualche modo che viene, ovviamente le fila vengono tirate un po' dalle volontà statunitense di arginare lo spazio strategico cinese in quella regione, e ovviamente in questo momento dobbiamo stare un po' cauti su, però sugli esiti, perché appunto, come dicevo prima, la Corea del Sud, ad esempio, che è un anello chiave di questa catena di contenimento, è un paese estremamente diviso, che al momento al governo ci sono i conservatori che stanno provando a stringere le maglie di questo rapporto strategico che dovrebbe essere a rete con gli altri alleati democratici dell'Indo-Pacifico, ma niente vietterebbe a tra 4 anni, quando dovrebbero esserci nuove elezioni presidenziali in Corea del Sud, che arrivino al governo i progressisti e, come è avvenuto diverse volte nella storia della Corea del Sud, cambino tutto e quindi l'attuale avvicinamento possa finire in qualche modo sciupato.
Un paese diviso, diceva, le chiederei anche una considerazione della penisola, sulla penisola coreana, nord e sud, forse non sono mai stati così distanti come in questo momento.
Sì, purtroppo in realtà la storia delle relazioni intercoreane è una storia di grande ostilità. Infatti l'ultima volta che Putin e Kim Jong-un si erano trovati, ricordiamo, era il 2019, che è stato, se ci ricordiamo, era una fase storica molto particolare. Era il momento in cui il presidente sudcoreano e il dittatore nordcoreano si incontravano, era il momento in cui Trump a Singapore aveva incontrato Kim, quindi era un momento in cui le due Coree si stavano parlando e la Corea del Nord stava parlando con l'Occidente. In quel frangente Kim era andato in Russia per provare a coinvolgere anche Putin in questa fase di risveglio del dialogo. Oggi siamo in una fase completamente diversa, perché quella fase in qualche modo è fallita. Il dialogo avviato dal presidente sudcoreano Moon Jae-in, dall'allora presidente sudcoreano Moon Jae-in, non ha avuto gli effetti sperati, anche per causa, diciamo, il Covid ha imposto una brutale chiusura alla Corea del Nord, c'è stata la guerra in Ucraina, e oggi invece, quando Kim si reca in Russia, si reca lì con delle intenzioni diametralmente opposte. Quindi sta abbastanza nei fatti che l'attuale fase di tensione nella penisola coreana, con, ricordiamo, da inizio anno a oggi i nordcoreani hanno effettuato quasi 70 lanci missilistici, tutti in violazione delle risoluzioni delle Nazioni Unite, quindi siamo di fronte all'ennesima nuova fase di tensioni, a cui speriamo che possa seguire una nuova fase di distensioni, che al momento però ritengo ancora molto improbabile.
Io vorrei tornare da Pietro Battacchi e sul campo di guerra, in questo caso in Ucraina, tornando alla fornitura di armi. La Corea del Nord può offrire quantità alla Russia, l'Occidente invece più qualità ma meno quantità all'Ucraina. Allora le chiedo, le due cose si controbilanciano e come si tradurrà questo sul campo? Cosa vedremo?
Ma teoricamente sì, insomma, l'abbiamo visto anche fino adesso, c'è una situazione sul terreno comunque di equilibrio, per cui oggi di stamattina è la notizia, la conferma che gli ucraini hanno catturato Andriivka, che è una cittadina a sud di Bakhmut, stanno incrementando la pressione su Bakhmut rispetto a un'iniziativa offensiva che va avanti ormai da almeno un paio di mesi. La controffensiva a sud, diciamo, negli ultimi 20 giorni abbondanti, non sta segnando nessun tipo di progresso, quindi insomma c'è una situazione di grande equilibrio, anche perché questa guerra si è giocata sin dai primi giorni su qualcosa che aveva l'uno e non aveva l'altro e viceversa. Insomma, gli ucraini hanno goduto sin dall'inizio di una superiorità evidente, schiacciante, in campo informativo, nel campo dell'intelligence. L'abbiamo visto anche in questi giorni con gli attacchi alla Crimea. Insomma, qui si sente tutto il peso del supporto NATO ed americano. I russi invece dalla loro hanno la superiorità, per esempio nel campo dell'aviazione, nel campo elicotteristico e quant'altro. E gli ucraini fino a un certo punto godevano anche della netta schiacciante superiorità numerica. Ora questa netta e schiacciante superiorità non esiste più, e proprio in questi minuti noi abbiamo pubblicato un approfondimento sul nostro sito in cui si descrivono e si analizzano in profondità tutti i problemi dell'Ucraina a mobilitare, a arruolare nuovi uomini, perché questa controffensiva finora è stata molto molto onerosa da questo punto di vista, per cui anche con il supporto nordcoreano e il potenziamento del supporto occidentale all'Ucraina si può immaginare una situazione di sostanziale equilibrio, almeno che non succeda qualcosa nei valori morali, e questo è un aspetto molto importante. Dopo la controffensiva di Kharkiv dello scorso anno e di Kherson, che avevano segnato due grandi vittorie ucraine, in pochi onestamente si aspettavano una resilienza da un punto di vista del morale così dei russi. Non c'è nulla da fare, bisogna dirlo, perché da una parte c'è un paese che è stato aggredito, per cui come dire, il morale delle truppe, di chi combatte per la propria casa, evidentemente non può che essere alto, soprattutto in contesti del genere. La cosa che sorprende è che la cosa che sorprende è la tenuta morale dei russi, che sono il paese aggressore e che hanno subito delle scoppole non indifferenti in questa guerra. Ricordiamo la ritirata ingloriosa da Kiev, appunto le ricordate controffensive ucraine di Kharkiv e Kherson. Nonostante questo, i russi hanno tenuto botta, non hanno mollato, e questo credo abbia sorpreso un po' tutti, a cominciare dagli stessi ucraini, che a giudicare da come avevano iniziato questa controffensiva si aspettavano uno sbraco da parte dei russi, sbraco che purtroppo per gli ucraini non c'è stato.
In una parola, ci resta solo un minuto, le chiedo cosa vedremo poi sul campo dopo questi accordi tra Russia e Corea del Nord? Cosa potremmo vedere?
Io temo che vi sia ancora una situazione di grande equilibrio, almeno che non vi siano fattori esterni che in qualche misura possono intervenire, o almeno che come dire, lo sforzo di fuoco in profondità, soprattutto da parte degli ucraini, inizia ad avere un effetto significativo sul campo di battaglia. Se non intervengono questi due fattori, io immagino che la guerra si dipani ancora lungo questo spartito. Poi attendiamo gli F-16, che arriveranno il prossimo anno, ma intanto saranno già passati ancora diversi mesi, purtroppo.
Io devo proprio chiudere, ringrazio i nostri ospiti per averci aiutato a far chiarezza su questo tema, ringrazio Mladenka Radic e Andrea Colosio alla regia tecnica. Modem torna domani.